che si adempie così la promessa di Gesù: dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Che Gesù ama ciascuno di noi, ma soprattutto ama la sua comunità, ama tutti noi quando siamo riuniti in comunione. Iniziamo così l'Eucaristia affidandoci alla sua misericordia.
Così dice il Signore: io verrò e tutte le genti e tutte le lingue e vedranno la mia gloria. Io porrò in essi un segno e manderò i loro superstiti alle popolazioni di Tarsis, Lud, Mesec, Ros, Tubal e Yavan, alle isole lontane che non hanno udito parlare di me e non hanno visto la mia gloria. Essi annunceranno la mia gloria alle genti. Ricondurranno tutti i vostri fratelli da tutte le genti come offerta al Signore, su cavalli, su carri, portantine, su muli, su dromedari, al mio santo monte di Gerusalemme, dice il Signore. Come i figli di Israele portano l'offerta in vasi puri nel Tempio del Signore. Anche tra loro mi prenderò sacerdoti leviti, dice il Signore. Parola di Dio.
Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, avete già dimenticato l'esortazione a voi rivolta come a figli? Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore e non ti perdere d'animo quando sei ripreso da Lui. Perché il Signore corregge colui che Egli ama e percuote chiunque riconosce come figlio. E per la vostra correzione che voi soffrite, Dio vi tratta come figli. E qual è il figlio che non viene corretto dal padre? Se invece non subite correzione, mentre tutti ne hanno avuto la loro parte, siete illegittimi, non figli. Del resto, noi abbiamo avuto come educatori i nostri padri terreni e li abbiamo rispettati. Non ci sottoporremo perciò molto di più al Padre Celeste per avere la vita? Costoro infatti ci correggevano per pochi giorni, come sembrava loro. Dio invece lo fa per il nostro bene, allo scopo di farci partecipi della sua santità. Certo, sul momento, ogni correzione non sembra causa di gioia, ma di tristezza. Dopo, però, arreca un frutto di pace e di giustizia a quelli che per suo mezzo sono stati addestrati. Perciò, rinfrancate le mani inerti e le ginocchia fiacche e camminate diritti con i vostri piedi, perché il piede che zoppica non abbia a storpiarsi, ma piuttosto a guarire. Parola di Dio.
Dal Vangelo secondo Luca, al capitolo 13, versetti 22-30. In quel tempo Gesù passava insegnando per città e villaggi mentre era in cammino verso Gerusalemme. Un tale gli chiese: Signore, sono pochi quelli che si salvano? Disse loro: sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi rimasti fuori comincerete a bussare la porta, dicendo: Signore, aprici. Ma egli vi risponderà: non so di dove siete. Allora comincerete a dire: abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ma egli vi dichiarerà: voi non so di dove siete, allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia. Là ci sarà pianto e stridore di denti quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, voi invece cacciati fuori. Verranno da oriente, da occidente, da settentrione, da mezzogiorno e siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi, e vi sono primi che saranno ultimi. Parola del Signore.
Ecco, vi chiedo un piccolo sforzo, perché questo Vangelo non è così facile. Anzitutto, questa bellissima parola che troviamo, verranno da Oriente, da Occidente, da Settentrione, da Mezzogiorno, cioè da tutta la terra, e siederanno a mensa nel Regno di Dio, mentre voi sarete cacciati fuori. Questo è stato nei secoli letto e interpretato come se volesse dire che noi, che crediamo in Gesù, saremo nel Regno di Dio, siederemo a mensa, mentre gli ebrei saranno cacciati fuori. Perché? Perché non hanno creduto in Gesù. Questa è la lettura più ovvia, tradizionale, ma è una lettura completamente sbagliata. Cerchiamo di capire anche per noi questa risposta di Gesù alla domanda che c'è all'inizio di questo Vangelo. Un tale gli chiese: Signore, sono pochi quelli che si salvano. Dunque, la premessa per comprendere questa domanda, ciò che noi dobbiamo avere davanti, è l'attesa di molti, molto diffusa, come dovrebbe essere anche per noi in un altro modo, della venuta del Regno di Dio. Venga il tuo regno, noi preghiamo, ma un'attesa della venuta imminente del Regno di Dio. Finalmente Dio sarebbe personalmente, definitivamente intervenuto e avrebbe salvato il suo popolo, avrebbe distrutto il male nel mondo intero, avrebbe recuperato la sua creatura, che invece era soggetta al nemico, al demonio, che era ribelle e che era schiava del male. Dunque, l'attesa del regno è ciò che noi dobbiamo rappresentarci, è un'attesa imminente del Regno di Dio. E noi vediamo difatti che anche Gesù, anche Giovanni Battista, secondo i Vangeli, hanno annunciato, hanno predicato la venuta del regno: convertitevi perché il regno di Dio, cioè l'intervento di Dio come re che veramente domina, è imminente. Perciò disponetevi nella posizione giusta. Questa mi sembra la premessa anche qui per capire questa domanda. Notiamo anche, una piccola sfumatura, la domanda non dice quanti sono quelli che si salvano, come se l'interesse fosse un problema teorico di sapere se quelli che si salvano sono pochi o sono molti. Non chiede, non la formula così la domanda. Il modo in cui la domanda è posta a Gesù è significativo. Sono pochi, come se dicesse sono pochi, vero? Quelli che si salvano. Perché di fronte al regno di Dio, alla venuta di Dio, che è la venuta per la salvezza, c'è anche il giudizio di Dio sul male, sul peccato. La salvezza è anche la distruzione del male. E perciò chi è sicuro davanti al giudizio di Dio? Israele è sicuro? Ecco la discussione. Tutto Israele è sicuro per il fatto che appartiene al popolo di Dio? Sono figli di Abramo, perciò sono al sicuro dal giudizio di Dio. Otterranno misericordia. Non si dice che siano perfetti, che non commettano peccati, però sono protetti, sono nella situazione giusta. Oppure no? E molti ritenevano di no. Non basta appartenere a Israele per essere al sicuro dal giudizio di Dio. Non basta. Possiamo anche noi sentire l'eco. Molti gruppi molto impegnati non pensavano così, e anche noi possiamo sentire nei Vangeli l'eco di questo problema così forte, così importante. Il Battista dice: non cominciate a dire siamo figli di Abramo, perché Dio può suscitare figli ad Abramo anche da queste pietre. Non basta. Non basta appartenere al popolo di Dio. Per noi poi è facile trasferire questo discorso in un altro modo a noi. Una volta compreso il senso della domanda e perciò, come speriamo, anche il senso della risposta di Gesù. Sono pochi quelli che si salvano, sì, sono pochi. Chi si salva? Chi è, cioè, nella situazione di poter ricevere, è sempre un dono la salvezza per tutti, ma chi è nella posizione giusta, nell'atteggiamento giusto, per poter ricevere la misericordia di Dio e non invece la sua condanna e il suo giudizio? Non basta appartenere al popolo ebraico, non basta essere il popolo dell'alleanza, e bisogna appartenere al nostro gruppo, bisogna appartenere. I veri israeliti sono solo alcuni, gli altri non sono veri. È molto comprensibile questo. Perciò anche, io penso, la formulazione della domanda: sono pochi quelli che si salvano? Cosa ne pensa Gesù? Ecco allora che abbiamo la risposta. Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno, quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta. Gesù non dice se sono pochi o sono molti. In un certo senso però conferma il problema. L'importante, dice Gesù, si decide adesso, si decide ora quello che avverrà in futuro, perché molti in futuro, non sta parlando del presente, sta parlando di quello che succederà, quando la porta sarà già chiusa, molti cercheranno di entrare, ma evidentemente non potranno entrare perché è già chiusa. Adesso invece la porta è aperta, si può entrare. E l'importante è adesso. In un certo senso Gesù conferma che non basta appartenere a Israele, non basta essere figli di Abramo. Bisogna convertirsi, bisogna sforzarsi ora per entrare attraverso la porta stretta, la conversione. In un altro senso, penso che corregga anche la domanda, perché non dice che bisogna appartenere al tal gruppo o al tal altro, neanche al suo. Notiamo qui che non si parla della fede in Gesù, non entra in questione la fede in Gesù. Non dice Gesù: si salveranno quelli che credono in me. Non dice così. Non dice: si salveranno i discepoli del Battista per il fatto che sono suoi discepoli. No. Non dice neanche: si salveranno i miei discepoli per il fatto che sono miei discepoli. Allontanatevi da me, dirà il padrone di casa, operatori di ingiustizia. Gesù dice: bisogna agire adesso e non rinviare. E l'atteggiamento giusto per ricevere la misericordia di Dio è fare la giustizia, cioè ubbidire alla legge di Dio, ubbidire ai comandamenti di Dio e in modo speciale come Gesù ha sottolineato in tanti modi nel suo insegnamento, amerai il prossimo tuo come te stesso. Uniamo i nostri cuori, anzitutto uniamo la nostra preghiera perché il Signore ci ascolti. Diciamo: ascoltaci, Signore.
È la Santa Chiesa saldamente unita alla croce di Cristo. Testimonia al mondo che solo in essa è la vera salvezza. Preghiamo. Per il Papa e tutti i ministri del Vangelo, sostenuti dalla preghiera e dalla carità dei fedeli, possano compiere efficacemente il loro servizio di amore, preghiamo.
Per tutti i popoli, perché si aprano gli uni agli altri in spirito di collaborazione e rendano possibile una pace duratura, preghiamo. Per i disabili, perché siano rimossi ovunque barriere e ostacoli che impediscono o rendono difficoltoso il libero accesso e l'incontro tra le persone, preghiamo. Per noi qui convocati, perché questa celebrazione ci insegni a offrire con libertà e con gioia il nostro culto spirituale, preghiamo.
E vogliamo fare in questa Eucaristia un ricordo di Eros, forse qualcuno lo conosce di voi, altri no, ha abitato per tanti anni a Oliveto, un uomo estremamente retto e amante di tutti gli uomini, un cuore veramente grande, anche se non era credente, anche se alla vigilia della sua dipartita molto volentieri ha pregato con noi e ha ricevuto la benedizione del Signore. Quindi è anche un esempio per noi, lo ricordiamo in questa messa, preghiamo. E poi ripetiamo, rinnoviamo la nostra preghiera per la pace e che il Signore disperda la volontà e i progetti di guerra, preghiamo. Poi tutte le altre intenzioni che sono nei nostri cuori, nelle nostre famiglie, nelle nostre case, presentando a Dio con fiducia, con fede, i nostri problemi, le nostre difficoltà. Raccomandiamo in particolare tutti gli ammalati, tutti coloro che hanno un peso più grande da portare, per i morenti e i morti di queste ore, preghiamo. O Dio nostro Padre, tu sempre ci ascolti, accresci in noi la fede, la speranza e la carità. Per Cristo nostro Signore. Amen.